your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
There's a place out on the edge of town, sir, rising above the factories and the fields. And ever since I was a child, I can remember that mansion on the and the day can see the children playing on the road that leads to those gates of hardened steel. Steel gates that completely surround the mansion on the at night, my daddy take me and we ride through the streets of a town so silent and still. Park on a back road along the highway side, look up at that mansion. In the summer, all the lights would shine. There'd be music playing, people laughing all the time. Me and my sister, we'd hide out in the tall cornfields, sit and listen to the mansion on the hill. Tonight, down here in Linden Town, I watch the cars rushing by home from the mill. There's a beautiful full moon rising above the mansion on the hill.
Suoni abbastanza inusuali per chi è abituato al giovedì di Radio Città Aperta alle 14. Siete sempre con Forno One, non vi preoccupate, arriverà poi la musica black che normalmente programmiamo, ma ci interessava in maniera particolare dare risalto e spazio a questa recente pubblicazione. Abbiamo già detto il titolo del libro appena uscito da Jimenez. Warren Zanes è l'autore, parleremo anche di lui. Liberami dal nulla, Bruce Springsteen e Nebraska. Il titolo originale diceva proprio The Make Making of Nebraska, giusto Alessandro? Parliamo con Alessandro,
assolutamente.
Alessandro Besselva Verame, che ospitiamo nuovamente con piacere ai microfoni di Radio Città Aperta.
Intanto buongiorno a tutti, ciao, e insomma, ciao. Grazie di avermi invitato a parlare di questo libro.
Sì,
sì, il sottotitolo, la traduzione, noi ci siamo limitati, insomma, The Making of Nebraska, qua ci siamo limitati a un più semplice Bruce Springsteen Nebraska, ma insomma il senso del libro è un po' quello, come è stato costruito Nebraska, da dove nasce, come mai Springsteen ad un certo punto ha deciso di fare un disco molto anomalo all'interno della sua produzione, e insomma Warren Zanes va a scavare anche nei retroterra, come si può dire, nei riferimenti letterari e cinematografici che portano a questo disco, e anche a scavare un po' nelle motivazioni molto intime e personali di Springsteen, che insomma ad un certo punto si spiega anche un po' per come si sentiva Springsteen in quel momento e perché ha bisogno di Nebraska. Riassumento, diciamo.
Nel lancio che modestamente ho compilato e ho scritto, redatto in occasione di questa nostra chiacchierata, io ho scelto più sinteticamente di dire quando Bruce Springsteen andò in crisi, perché in realtà,
certo,
diciamo, questo libro è proprio una specie di urgenza quasi psicanalitica che lui fa, chiudendosi a riccio nel suo studio, e quasi come se fosse una forma di disintossicazione, non trovi?
Certo, sì, assolutamente. Ma innanzitutto questo libro parla un po' di quello che è stato per a lungo tempo un grande rimosso, nel senso che Springsteen non ha mai detto chiaramente che di aver sofferto di depressione anche in maniera piuttosto pesante. Quello, il momento di Nebraska è probabilmente quello della crisi maggiore, e in qualche modo c'è anche un altro motivo, ovviamente, oltre a questo, è che in qualche modo una delle possibili interpretazioni è che Springsteen inconsciamente, magari, anzi sicuramente, capisce che sull'onda del successo di The River, che è il disco precedente, che è il primo disco che insomma gli fa fare un po' il botto, e tutti quanti dalla casa discografica in giù si aspettano il salto finale, e lui ha l'accortezza, l'istinto di fermarsi un attimo prima, perché evidentemente nelle condizioni psicologiche, emotive in cui era, affrontare gli stadi, cioè quello che sarebbe poi stato Born in the USA, che legge nel libro è stato in parte, le canzoni sono state scritte più o meno nello stesso periodo, addirittura Born in the USA viene registrata nelle session, o meglio nei tentativi di session che poi abortiti di Nebraska, che insomma, però per dire, in qualche minuto, in qualche modo ha l'istinto Springsteen di fermarsi un attimo prima di finire, diciamo, bruciato, si ferma quei due anni, e a quel punto, quando riparte la macchina con Born in the USA, lui è una persona più serena, è in grado di gestire questo successo, ecco.
E alcuni hanno addirittura, ascoltando la chitarra acustica, qui c'è una bellissima 12 corde, credo che lui poi si sovraincida anche una parte di, non so se mandolino, banjo, ukulele, insomma qualcosa di sovraincisioni l'ha utilizzata, visto che aveva un multitraccia. Però alcuni hanno addirittura utilizzato il termine un disco punk, nel senso che è una specie di back to basic, lui sfronda tutto da quello che erano diciamo le ampollosità che inevitabilmente un album epico come poteva essere stato The River, e come poi sarebbero stati anche molti altri album successivi di questa musica potente e ricca, ne sono piene le canzoni di Bruce Springsteen prima e dopo Nebraska. In questo caso lui è come se avesse proprio staccato la spina in tutti i sensi.
Certo, no, e questo è anche il motivo per cui Nebraska è un album molto amato da chi non apprezza particolarmente Springsteen o quel genere di rock, e invece magari appartiene a una scena più indipendente. Nel libro, ad esempio, tra insomma gli accorrenti entusiasti di Nebraska c'è anche il cantante dei National e insomma altri personaggi, quindi è un disco lo-fi, come si dice, La particolarità però è che questa cosa è involontaria, nel senso che nel momento in cui lui registra Nebraska non sa che poi quella versione sarà la versione finale, certo, definitiva, perché lui per un lungo periodo cerca in studio di far quadrare tutto, di reincidere, ma se ad un certo punto tutti quanti si accorgono, lui per primo, che la magia di queste registrazioni casalinghe con questo, insomma, studio portatile, questo registratore a quattro piste della Teac, non è possibile trasformare quelle canzoni in canzoni rock e allo stesso tempo reincidendole nude come sono state registrate in studio non funzionano allo stesso modo.
Voglio citare un passaggio di una bellissima pagina che proprio qualche giorno fa, con mia soddisfazione, perché insomma arrivare a ruota è solo per una questione proprio di tempistica radiofonica, arrivare a ruota di una testata prestigiosa come è il supplemento del Manifesto Alias, insomma non è da tutti. C'è una bellissima pagina dedicata a questo libro scritta da Guido Festinese che si intitola Nebraska, il boss capovolto, che è anche un bel titolo secondo me, in cui proprio riferendosi a questo nostro particolare come dire, aspetto del racconto, dice: anno di grazia 1982, quando il rock aveva scelto la via del tecnopop e dei colori laccati, delle registrazioni pompate nella loudness war e dello sfavilio un po' vacuo, Nebraska è un disco nudo, puro e crudo, in un bianco e nero doloroso e antico. E quindi, insomma, secondo me è proprio questo il fatto che può essere, come dire, il motivo per cui tanti che non amano il Bruce Springsteen delle quattro ore a sudare sul palco apprezzano l'intimità e anche, se vogliamo, la purezza, l'essenzialità di questi brani, che poi esprimono tutta la sofferenza che lui viveva, giustamente.
Sì, no, diciamo che poi c'è anche un aspetto che potremmo definire, insomma, assimilare al concetto della fortuna che aiuta gli audaci. Nel senso che il disco viene anche registrato ad un volume basso per una semplice ragione tecnica: non può essere masterizzato non può essere masterizzato a quella... perché sarebbe distorto, ecco, in qualche modo.
Certo, perché la qualità del suono non l'avrebbe consentito, diciamo.
Anche certo. Perché
poi, se ho letto bene, addirittura questo registratore andò a finire dentro l'acqua, quindi c'erano anche dei problemi proprio di resa tecnica di questo strumento, insomma, quindi insomma le difficoltà non mancarono.
Certo.
E quindi, insomma, indubbiamente fu la scelta vincente, se vogliamo, perché insomma tutto sommato resta un unicum nella discografia di Bruce Springsteen, anche se poi ci saranno anche modalità acustiche nella sua discografia successiva. Però insomma, questa fotografia, come dice giustamente Festinese, in bianco e nero, quasi una specie di seduta psicanalitica, come dicevo io, lui aveva proprio necessità di staccare da tutto e da tutti, ritrovare se stesso anche nei suoi, come dire, riferimenti musicali, ovviamente Pete Seeger, Woody Guthrie, insomma i suoi padri putativi avevano diciamo la caratteristica dell'accompagnarsi in acustico, no? Forse lui aveva bisogno proprio di questo tipo di come dire, di stacco.
Sì, assolutamente, cioè, un distacco, anche perché il disco appunto viene registrato in questa stanza da letto di questo appartamento, e quindi sì, assolutamente, c'è questo distacco, come dire, dalla dimensione a cui Springsteen era abituato, ecco.
E poi sarebbe tornato ad abituarsi, se vogliamo, perché insomma questo è veramente è come se fosse una specie di parentesi, come dire, necessaria ma molto anomala.
Sì, per rifiatare, diciamo.
Ecco, sì, infatti. E tra l'altro la cosa che secondo me è abbastanza evidente è che come dire una casa discografica lungimirante come quella per la quale incideva lui, la CBS, ovviamente lo lasciò fare, nel senso che capì che era il momento in cui non andava, come dire, spremuto più di tanto. Questa gallina dalle uova d'oro bisognava lasciarla un po' razzolare da sola, no? E poi il discorso di tornare all'acustico, secondo me, era proprio anche una forma di disintossicazione alle orecchie, no?
Certo, assolutamente no. Sicuramente, prima di tutto, il suo manager, John Landau, e poi la casa discografica, insomma, sapendo comunque di avere per le mani un artista che presumibilmente avrebbe avuto un successo continuo, duraturo, decidono di rispettare questa scelta con qualche perplessità. Il disco inizialmente, insomma, non viene promosso proprio, ma questo anche un po' per richiesta di Springsteen, insomma, non viene promosso a piena, insomma,
era un rischio, anche perché era un azzardo.
Sì, diciamo che viene anche un po' spinto, tra virgolette, fa ridere, ma come disco solista di Springsteen, in contrasto rispetto ai dischi con la East Street Band, no? Perché ovviamente sono tutti dischi di Springsteen, ma questo viene un po' pubblicizzato come un disco solista del suo Springsteen, che la cosa è assolutamente anche corretta, perché è un disco
però
che
sembra quasi un modo di mettere le mani avanti, no?
Sì, quello sì, perché all'epoca intanto hanno già capito ad un certo punto che Born in the USA è il pezzo proprio definitivo, quello che finisce sull'album dell'84, viene registrato in quei mesi, quindi si rendono conto di avere per le mani qualcosa di grosso, quindi temporeggiano, ma alla fine sono abbastanza soddisfatti di questa operazione.
L'asso nella manica, insomma.
E oltretutto questa operazione paga anche, perché poi alla fine Nebraska rende cifre più che rispettabili, ecco. Poi anche lì, anche in seguito, ovviamente, al successo successivo,
sì, beh,
perdona il bisticcio, ma insomma, grazie al disco successivo, poi anche a ruota di quello, probabilmente compra Nebraska molte più persone di quelle che l'avrebbero comprato se Springsteen non fosse esploso in questa maniera, ecco.
E insomma, qui abbiamo l'ennesima riprova di quello che spesso e volentieri viene considerato un po' un luogo comune, cioè che la disperazione, la sofferenza, il dolore sono una spinta creativa e, come dire, scavare nel proprio io, nel profondo del proprio buio interiore, può essere l'unica strada da percorrere per tornare a galla.
Certo, no, assolutamente, è anche un disco terapeutico da un certo punto di vista, anche perché consente a Springsteen di ritornare anche all'infanzia, alla prima adolescenza, che sono, come viene spiegato nel libro, dei periodi anche un po' delicati per certi versi per lui, e insomma anche un po'. E poi c'è anche un altro discorso, secondo me, che è quello che Springsteen si trova un po' a metà strada tra la credibilità rock e il successo pop successivo. In qualche modo gli viene anche un po' il dubbio di se non stia tradendo il rock così come l'ha conosciuto.
Si sia un po' sputtanato, diciamola.
Sì, e tra l'altro, il pezzo che abbiamo sentito all'inizio, che è Mansion on the Hill, uno dei motivi per cui, insomma, l'avevo suggerito, perché è proprio un pezzo in cui in qualche modo c'è questa immagine della casa in collina dove si tengono delle feste, dal basso, insomma, viene osservata questa, sono due mondi diversi, e Springsteen in quel momento si trova un po', come lo dice ad un certo punto nel libro, da tutti e due lati della staccionata di questa villa, ecco. Quindi
che è
anche
un bel modo
questa
per far capire il suo stato d'animo, insomma.
Certo, assolutamente.
Ti chiederei, se possibile, di spendere due parole sull'autore del libro, perché poi è un libro che ha un gusto ed un punto di vista, uno sguardo, proprio un posizionamento della della macchina da presa, se fosse un documentario, molto
certo.
Particolare, proprio perché è comunque un musicista, un intellettuale, adesso è un professore della New York University, l'autore del libro, Warren Zanes.
Sì. E lui, insomma, era la chitarrista del Fuegos, che appunto fa parte di tutti quei gruppi che all'inizio degli anni 80 ascoltano Nebraska. Insomma, i Del Fuegos sono un gruppo rock, ma che viene dall'underground, dal mondo indie in qualche modo, pur essendo molto, diciamo, facendo parte di un filone molto tradizionale all'interno, però arrivano da lì. C'è anche appunto un incontro tra il gruppo e Springsteen, che manifesta un certo apprezzamento per la loro musica, e quindi c'è sia questa visione anche da chi ha vissuto proprio quegli anni come musicista sui palchi. E poi Warren Zeiss nel tempo è diventato, ha scritto una biografia di Tom Petty, ha collaborato a tutta anche una serie di documentari di ambito musicale, insomma è diventato una firma, soprattutto un autore di libri, e quindi che anche una, cioè insomma è una...
ne aveva pieno titolo, insomma, è ovvio che alla
sì,
fine...
Sì, ma anche una buona pelle, è anche uno che, cioè uno dei motivi... che secondo me fanno apprezzare il libro, io poi sono di parte, però insomma, certo, avendolo tradotto, però anche proprio un po' la sua, il suo stile di scrittura, che è molto chiaro e semplice, però va al di là della pure semplice cronaca, ecco, perché poi è interessante perché racconta, insomma, c'è i retroscena legati a questa intervista con Springsteen, che intervistare Springsteen, nonostante il fatto che Springsteen fosse molto interessato a questo progetto, anche così Springsteen è uno che è difficile da intercettare, ecco,
da mettere all'angolo, da raggiungere. Certo. Alcuni hanno parlato di questo album come appunto di una rivincita, comunque di una riscoperta, di una rivalutazione del working class hero, cioè in un'epoca come quella degli anni della presidenza Reagan, in cui, diciamo, l'arrivismo, la deregulation, la voglia di far soldi, che è sempre stata molto presente nella testa degli americani, dei nordamericani, certo, e ha, se vogliamo, la sua maggiore esaltazione e il suo maggior, come dire, scollamento da quello che sono le istanze degli ultimi, insomma, di quelli che non ce la fanno e che rimangono indietro. Quindi io penso che anche il titolo Liberami dal nulla è questo che voglia far passare, cioè ovviamente liberare l'autore, o meglio,
certo,
il musicista, da quel vuoto nel quale si è trovato, una specie di bolla nella quale sta soffocando e sta annegando, contemporaneamente sì, uno sguardo invece a tutto il resto.
Sì, assolutamente. Il senso, allora, diciamo che gli ultimi sono proprio una certa America, proprio al centro di Nebraska, anche un'America del passato, ma comunque il punto di vista è sempre quello, un punto di vista esterno rispetto a questa smania di, insomma, di fare soldi, di avere successo. E tra l'altro, diciamo che quando Springsteen esploderà con Born in the USA, insomma, avrà delle folle oceaniche, però c'è anche un po' una cosa che, insomma, lui non dà mai giù molto, un fraintendimento, perché se uno legge il testo di Born in the USA, è una canzone che viene considerata da alcuni erroneamente patriottica, è usata anche dalla destra, insomma è stata sempre fraintesa, perché in realtà quello che viene raccontato in Born in the USA è un'America dei diseredati, dei poveri, delle vittime, diciamo.
E questo c'è, insomma, è una...
Certo, è antimilitarista, e questo c'è già in Nebraska, anche se immerso in una situazione un po' più personale, un po' più poetica, forse un po' più laterale, quindi magari non è così immediatamente facile coglierla, ecco. Però appunto è sempre un punto di vista dalla parte dei perdenti, anche la canzone che dà il titolo all'album, lui la racconta dal punto di vista del condannato a morte, che non è tra l'altro un condannato a morte per errore, ma ha proprio commesso i crimini, ecco, quindi...
Sì, un po' sembra quello che poi avremmo ritrovato in Dead Man Walking, no? Nel film, nel bellissimo film in cui appunto si parla, sì, di Sean Penn come dire, di un non impenitente, però insomma un condannato, certo, a morte che non può neanche appellarsi a una certa clemenza, a una certa indulgenza, per che ne so, o per essersi pentito o per aver in qualche modo essere stato oggetto di un errore giudiziario, insomma. E tra l'altro mi è venuto in mente quando si parlava del fatto di come in certi casi, secondo me, sapendo, insomma, c'era un certo dolo nella scelta, quando venne impugnata Born in the USA come un brano patriottico, come un brano molto retorico, insomma, un brano da dedicare ai reduci, eccetera, eccetera, mi viene in mente molto prosaicamente quello che sta succedendo in questi giorni, che addirittura, se ho capito bene, in un comizio della Lega per presentare Vannacci è stata messa generale di Francesco De Gregorio.
Certo, no, no, il meccanismo è lo stesso. Io credo che ci sia anche una buona dose proprio di
malafede,
ma anche di incomprensione del testo, secondo me. Però,
Insomma, sono due cose sono due esempi abbastanza analoghi di fraintendimento.
Certo, assolutamente.
Di maldestria, se vogliamo, nella migliore delle ipotesi, insomma.
Sì, e quello in fondo, nel caso di Spinks, è anche un po' il rischio quando si raggiungono del un pubblico così vasto, perché poi ovviamente le canzoni, una volta che uno le ha diffuse, poi sono, in un certo senso, da un certo punto di vista, sono di tutti,
non
quindi diventa difficile.
Certo.
Infatti.
Una domanda personale, se vogliamo. Io non entro nel merito delle tue scelte musicali, dei tuoi gusti, che comunque, insomma, spesso e volentieri sono alla luce del sole, visto che sei anche un ottimo critico musicale. Però come sei uscito da questo lavoro di traduzione? Più incuriosito, più invogliato ad ascoltare Bruce Springsteen? Hai scartato delle cose? Insomma, raccontaci la tua esperienza personale.
No, sì, allora io diciamo che non sono mai stato uno springsteiniano, ma non sono un detrattore, ovviamente, ma non sono neanche uno che si appassiona particolarmente, volendo, cioè, a livello di suoni. Devo dire che, insomma, con questo Traducendo Nebraska, che ovviamente è un disco per molti versi più vicino alle mie corde, per tutta una serie di motivi, al di là del fatto che comunque i contenuti sono di un grandissimo spessore, perché poi, insomma, c'è di mezzo anche riferimenti cinematografici, letterari, eccetera,
certo,
eccetera.
Certo.
Sì, mi ha incuriosito sicuramente. Ho riascoltato Nebraska, che avevo ascoltato tempo fa, insomma, non l'avevo perso di vista, ecco. Devo dire che sui dischi storici sì, mi ha incuriosito. Sugli ultimi dischi, insomma, un po' meno, ma giustamente, quando uno ha una carriera così lunga alle spalle, ha un così grande successo e si spende così tanto anche dal vivo, eccetera, eccetera, magari arriva a un certo punto che magari non le cose da dire un po' si riducono, ecco. Però, insomma, diciamo che non ho mai avuto dei pregiudizi,
insomma,
nei suoi confronti, però un po' sicuramente lavorare questo libro mi ha incuriosito, ecco.
Devo dire che l'effetto che ha fatto a me il leggere il libro, nel senso che tu traducendolo, io leggendo il libro, siccome anch'io, diciamo, amo alcune cose di Springfield, ma sicuramente non sono di quelli che, appunto, sono malati, adesso lo dico in termine positivo, insomma, quelli
che lo
seguono anche quando viene in Italia e si fanno tutte le date possibili e immaginabili, con quello che poi attualmente comporta anche a livello economico, insomma, su questo potremmo aprire una lunga parentesi. Comunque, insomma, la lettura di questo libro e soprattutto anche la curiosità che ti viene proprio nei confronti dell'uomo Springsteen e delle sue debolezze, delle sue fragilità, è qualche cosa che, insomma, me l'ha rimesso nella giusta collocazione.
L'ha reso più umano, ecco, certo.
Più umano e più ascoltabile, nel senso buono del termine, nel senso che ti fa leggere e ascoltare le sue cose con un orecchio diverso, insomma.
Certo, certo, magari ci sono elementi che erano passati, cioè che erano sfuggiti leggendolo da altre prospettive, no, quello assolutamente.
Bene, senti, sono le 14:33 per chi ci ascolta in diretta. Ricordiamo che stiamo piacevolmente conversando con Alessandro Besselva Verame, che ha tradotto tra i tanti libri, anche questo molto bello, che si intitola Warren Zenzel, l'autore, Liberami dal nulla, sottotitolo Bruce Springsteen e Nebraska, pubblicato di recente da Jimenez Edizioni, che si sta in qualche maniera mettendo in evidenza proprio per una serie di titoli dedicati al... Io la conosco bene per quello che riguarda la parte dei romanzi, seguo molto con piacere alcuni suoi autori che sono diventati miei autori del cuore. Ma vedo che anche a livello di pubblicazioni di libri, di musica, così come era già successo sempre con te come riferimento con il libro di Questlove, La musica è storia, di cui abbiamo parlato un po' di mesi fa. E la cosa poi, insomma, adesso facciamo un po' di spoiler, ma è già presente sui social.
Sì, è già stato annunciato.
E siccome quindi... appunto in bassa frequenza ho strappato la promessa da parte di Alessandro di tornare qui da noi proprio per parlare del libro che stiamo per annunciare, ricordiamo che la stessa Jimenez Edizioni il 15, quindi tra poco più di una settimana, pubblicherà finalmente l'autobiografia di Sly Stone, insomma uno che con la black music che noi ascoltiamo non dico 24 ore al giorno ma quasi c'ha molto a che spartire, quindi insomma possiamo fare anche questo annuncio che certo. Dovremo stabilire quando, ma insomma in vista appunto di questa importante pubblicazione che appunto,
assolutamente
parleremo di nuovo con il nostro gradito ospite Alessandro Besselva Verame, e lo ringrazio per la sua presenza per oggi con questo Liberami dal nulla, con l'ascolto di un secondo brano che ho scelto io, è l'ultimo brano della scaletta di Nebraska, quindi insomma mi sembrava di chiuderlo nella maniera in cui lo stesso Boss aveva scelto di chiudere il suo lavoro. Quindi di nuovo grazie Alessandro, complimenti per il tuo ottimo lavoro, a risentirci.
Grazie
presto.
A voi. Grazie di tutto e ci sentiamo
molto
insomma,
presto.
Spero presto, ecco.
Ok, il brano che ho scelto si intitola Reason to Believe, Bruce Springsteen da Nebraska.
Seen a man stand over dead dog by the highway in the ditch. He's looking down, kind of puzzled, poking that dog with a stick. Got his car door flung open, he's standing out on Highway 31. Like if he stood there long enough, that dog get up and run. Struck me kind of funny, some kind of funny suddenly. Still at the end of every hard day, people find some reason to believe. Number little love Johnny with a love mean and true. She said, baby, I'll work for you every day, bring my money home to you. One day up and left her, and ever since I she waits down at the end of that dirt road for young Johnny to come back. Struck me kind of funny, funny indeed. At the end of every hard-earned day, we'll find some reason to believe. At the end of every hard-earned day, people find
congregation gathers down by the riverside. Preacher stands where the Bible room stands waiting for his bride. Congregation gone, the sun sets behind a weeping willow tree. Groom stands alone and watches the river rush on so effortlessly. Still at the end of every hard-earned day, we'll find some reason to believe.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.